Siamo collegati via Zoom con il dottor Corrado Varotto, ex direttore esecutivo della Commissione Nazionale di Attività Spaziali CONAE. Alcune settimane fa è stato lanciato con successo il satellite SAOCOM-1B dagli Stati Uniti. Buonasera, dottor Varotto, benvenuto nel nostro programma.
Buonasera, piacere.
Allora, come è stato costruito questo satellite e chi vi ha partecipato alla costruzione?
Bene, come sa, sono due, il SAOCON 1A e 1B. Per sé sono una costellazione, ma assieme a un'altra costellazione italiana che è la Colmos-Caimet, conformano quello che si chiama il sistema SIAS, il sistema italo-argentino dei satelliti per la gestione di emergenze e la produzione. Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana, partecipa su questa costellazione di SAOCO in due maniere. Una attraverso del sistema stesso, cioè il fatto che i SAOCO che funzionano in una frequenza differente a quelli del Cosmos Skynet, e sicché si complementano e si possono ottenere prodotti molto più importanti, non più importanti, voglio dire molto diversi. Non è lo stesso lavorare con una frequenza radar che fare con la combinazione di due. In più, l'industria italiana, attraverso dell'ASI, ha partecipato nel somministro di alcuni componenti molto importanti. Sicché l'Italia ha due parti. Diciamo così, l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Italia, l'industria italiana, hanno due maniere diverse con questo sistema. No?
E qual è il compito di questo satellite? Che
Guardi,
funzioni ha?
quando uno guarda dallo spazio, ci sono molte maniere di guardare, sempre. Finalmente uno lo fa dallo spettro spettromagnetico, no? Non c'è elettromagnetico, non c'è altra maniera di farlo. E è molto importante sempre quando uno sceglie che strumento mettere di sopra di un satellite, pensare qual è la dedicazione principale, qual è l'obiettivo principale per il quale io metto questo satellite e gli strumenti che porta. E perché faccio uno, due o di più? Anche quello che c'è a che vedere con l'obiettivo. Il SAOCOM per se stessi, senza prendere in conto il Cosmo, c'è un'origine molto chiaro in Argentina, che ha a che vedere con due applicazioni primarie, che sono le destinate a tutta la parte agricola, e tutta la parte di emergenze naturali. E quando uno sceglie poter vedere quello che succede con la parte agricola, quello che succede con la parte di emergenze naturali, peraltro in Argentina uno dei grandi problemi con le emergenze naturali sono le inondazioni, e non solo le inondazioni in qualsiasi parte, ma inondazioni in posti dove ci sono o alberi importanti o ci sono coltivi importanti che possono essere cresciuti in più. Sicché la scelta della banda L ha a che vedere con il fatto di poter vedere il suolo anche se ci sono alberi o se ci sono i coltivi. E questo è molto importante per le emergenze di acqua. Con la banda X, che è quella italiana, la nostra, la banda L, uno in questo caso vedrebbe quello che succede di sopra degli alberi. Adesso io guardo un'altra questione, che se faccio una combinazione di quello che posso vedere di sopra e quello che posso vedere di sotto, è peraltro che si possono fare combinazioni e ottenere informazioni molto più importanti sul stesso problema. Vi parlo l'esempio delle emergenze. Quando uno dopo pensa in altre applicazioni come quelle dell'agricoltura, Per l'Argentina c'era una cosa molto importante che era la richiesta dell'INTA di poter misurare la umidità del suolo e un'estensione della pampa umida, quello che noi si conosce qui come pampa umida, e con una certa frequenza che non fosse minore di 3 giorni. Ma misurare per fare queste misure bisogna avere una maniera molto speciale di farlo. Con la banda L, full polarimetrica, come è il caso dei Saoko, questo si può ottenere, molto in una maniera molto, molto utile. Questa è stata, diciamo, la ragione principale per la quale noi abbiamo scelto la banda L, e l'Italia, siccome il destino originale principale era la zona mediterranea, a loro servivano di più la banda X. Dopo abbiamo scoperto che se uno metteva le due bande insieme e faceva lavorare in maniera tale che passasse un banda X e di dietro quasi subito un banda L, e si potrebbe ottenere informazioni sul stesso corpo. Si potrebbe ottenere informazioni sul stesso posto quasi simultanee, a differenza di minuti, sicché si potrebbe considerare che sono simultanee, e in questa maniera ottenere informazioni molto più importanti per altre applicazioni. Dopo che i SAOCON sono già funzionando, si abbiamo trovati con applicazioni molto importanti che prima in origine non erano state pensate, sicché sebbene sapevamo che erano possibili. Per esempio, in Argentina adesso si sta lavorando molto in zone che sono aride e semiaride, perché il saoco, se la terra è molto secca, può penetrare e può arrivare fino ai 2 metri.
2 metri.
Sicché c'è una rilevanza molto importante per zone dove l'acqua non è molto vicina alla superficie, o per trovare corsi di acqua che possono essere molto, molto utili per decisioni di irrigazione e cose di questo genere. Dopo ci sono applicazioni vulcaniche, ci sono un sacco di applicazioni, e molte hanno a che vedere con la sicurezza. Per esempio, uno dei problemi nostri è il mare nostro, diciamo, di sé che noi abbiamo un mare importantissimo, con una ricchezza importantissima, e dove è molto importante conoscere la situazione, non solamente dal punto di vista di se c'è qualche furbo che fa cose non sante, ma più di tutto conoscere che succede con le correnti marine, con la clorofilla, con tutte le cose queste che hanno a che vedere con il mare, e dove là la combinazione di X e di L è di un'importanza molto rilevante. Sicché quello che noi adesso, ricordi che io in questo momento sono un semplice consulente ad onore del mio successore. No, sono stato di fronte all'area spaziale argentina per più di 24 anni, quasi 25, ma da 2 anni sono ritirato. E sì che parlo con quello che so, può darsi che ci siano cose che io non conosca.
Dottore Vardo,
sì,
le volevo chiedere, no? Queste informazioni di questa costellazione, sì, dei satelliti, evidentemente è molto importante per lo sviluppo del paese, perché fornirà delle informazioni che sono, adesso uno ci pensa e dice, ma come non si sapeva questa cosa? Diciamo, è evidentemente parte di uno sviluppo. Come si accederà a questa informazione?
Bene, ci sono 2 maniere. Adesso sì che parlo senza avere una conoscenza completa, per favore, perché fino a 2 anni fa io potevo darli i dettagli, adesso non li ho. E la verità è questa. Non li ho e neanche il mio compito averli, diciamo.
Certo, certo.
Però questo che è molto importante è questo. L'ASI, negli accordi che abbiamo, diciamo, ci sono quello che si chiamano zone di esclusività. Per esempio, in Saucon sull'Europa, diciamo, con alcuni limiti, no? In tutta questa storia, ma praticamente sull'Europa, diciamo, Unione Europea, sui paesi quasi tutti quelli dell'Unione Europea e alcuno che non è membro dell'Unione Europea ma che è compreso dentro la geografia, e l'Italia ha l'esclusività, sicché loro possono chiedere i dati che vogliono e via. E in corrispondenza con questo ci sono dopo zone di interesse dove ci mettiamo d'accordo come gestire le informazioni. L'importante è che, a differenza di, diciamo, in banda L adesso funzionando ci sono solamente i due banda L argentini e un bando L giapponese, non ci sono altri. Adesso la strategia che utilizza ogni paese in queste cose sono differenti. I giapponesi, quello che l'hanno messo in orbita, è con un obiettivo differente a quello nostro. Nei nostri è molto importante che quello che fa di bisogno sull'Argentina uno possa scegliere, prendere quella informazione, anche se per prendere questo non lo può fare in Brasile in maniera immediata, perché bisogna orientare, mettere a posto i satelliti. Per esempio, noi altri sull'Antartida possiamo dare volta ai satelliti, farlo guardare alla destra o alla sinistra. Sia. Gli voglio dire, ci sono capacità che sono state pensate di fronte alle applicazioni. Lo stesso ha fatto l'Italia. Sicché, diciamo, quando uno, a volte io, quando sento parlare di costellazioni, queste cose sempre bisogna pensarle, avendo in testa qual è l'obiettivo. Per esempio, per l'Italia, tutta la parte vulcanica è molto importante, per l'Argentina pure. Diciamo noi, nel sud nostro, quando ci sono eruzioni di alcuni vulcani, anche quelli di Cile, ci portano cose molto serie, l'Argentina e l'Italia lo stesso. E, per esempio, una cosa molto importante quello che si chiama i modelli digitali di terreno, che dove se ci sono slittamenti di terra, per esempio, adesso non ricordo come si dice né in italiano né anche in spagnolo, però per esempio
le frane, tipo le frane,
come?
Le frane?
No, le frane peraltro, quelle è una cosa, una delle principali applicazioni che sono alleate alle stesse delle inondazioni, diciamo. Però possono essere motivate per altre ragioni, quelle, il disastro che c'è stato in Brasile alcuni anni fa con questa questione miniera, per esempio. No? Però le voglio dire, c'è per esempio una delle applicazioni molto importanti che c'è a vedere, per esempio, con la questione petrolifera, l'esplorazione petrolifera, dove se uno cava molto il terreno, uno a semplice vista non lo vede scendere, però con i satelliti si possono misurare differenze di mezzo millimetro, di un millimetro, in una certa regione. Sì che queste applicazioni sono impressionanti, ma quello che uno a volte dimentica è che per fare questo bisogna sviluppare il software specifico per ogni applicazione. Non è che io, per il semplice fatto di avere l'informazione, guarda che io parlo di informazione, non parlo di immagini, perché quello che uno vede in una immagine ricostruita di radar non ha, è molto meno di la informazione che è contenuta sui dati radar che uno riceve. Ricordi sempre che il radar c'era, almeno le due frequenze che noi utilizziamo, c'erano la proprietà di lavorare di giorno o di notte, non importa se ci sono nuvole, niente che vede questo, no? A differenza di quelli ottici. Ma queste applicazioni, per svilupparle, per poter dire, guarda, qui l'umidità del suolo è tanto. Noi abbiamo dovuto mettere tutta una rete di sensori in terra per validare i dati. Mi capisci? Cioè, c'è tutto un lavoro, però dopo il sviluppo del software, questo, per ogni applicazione ci sono ditte, piccoline ditte specializzate su questo.
Vuol dire che non è che uno va... non, per così dire, su internet e trova questi software.
Sì, sì, l'informazione sull'Argentina, e non su tutto il mondo, perché questo già, il resto del mondo sono conformano parte degli accordi fra l'Italia e l'Argentina che in questo momento io non so i dettagli, non posso parlare di questo, dovrebbe lei domandare alla CONAI o all'ASI. Però sull'Argentina, per il SAOCO, la decisione argentina è che tutte le istituzioni ufficiali e le ditte private residenti in Argentina che vogliono ricevere informazioni del SAOCO e sviluppare applicazioni le avranno senza problemi direttamente dalla web. Però, ripeto, una cosa è che io abbassi dalla rete l'informazione. A volte questa informazione sarà utile per sé com'è, perché ci sono alcune applicazioni che ci sono già cose molto standard per fare l'utilizzo di questo. Però con il radar, a differenza degli ottici, dove già c'è un sacco di applicazioni sviluppate, il radar no, il radar bisogna lavorare. E questo, peraltro, dà un'opportunità a piccole ditte di software di sviluppare questo, e peraltro una volta che lo hanno fatto devono fare cose così avanzate che si possono mettere altre cose.
Cardina?
Sì, volevo chiederle, dottor Varotto, la pandemia ha avuto qualche influenza in questo processo del SAOCO? Ha sì, ritardato per... i tempi?
Peraltro, guardi, il SAOCO... scusi se ho capito bene la domanda, no? Perché no? Le dico perché se ho capito bene la domanda, perché per esempio una delle applicazioni che io non ho menzionato è che questi satelliti, questi sistemi, servono molto per quello che si chiama l'epidemiologia panoramica, ossia voglio dire che c'è un'applicazione della salute pubblica molto importante anche, però mi immagino che la domanda è un'altra. Sì. La pandemia ci ha avuto queste difficoltà. Questo SAOCO doveva essere lanciato un anno dopo l'1B, un anno dopo l'1A. Infatti era pronto per essere lanciato. La ditta che doveva fare il lancio ha avuto alcune difficoltà, aveva una grossa carica di lanci, ci sono stati alcuni slittamenti e alla fine hanno messo una data prima per dicembre, dopo per fine di gennaio e alla fine l'hanno messo per marzo, fine di marzo. Sicché la nostra gente è partita, è andata agli Stati Uniti per il lancio, questa volta in più la differenza era che l'1A è stato lanciato lo stesso che tutti i Cosmo, erano stati lanciati dai primi di Cosmo, adesso credo che la seconda generazione, non lo so, da Vandenberg in California, invece l'1B per decisione di questa ditta è stato lanciato dal Kennedy, perché il governo americano da un anno o due fa ha preso la decisione di permettere i lanci polari del Kennedy, prima non li permetteva. Sì che abbiamo dovuto da una parte sviluppare una cosa logistica e che eravamo abituati a avere in California, sì che dove avevamo fatto molti lanci, non solamente il B, abbiamo fatto il C, il SAC C, il SAC D, cioè che è una storia. Questo pare una cosa semplice, però non è molto semplice. Secondo, il satellite è stato trasportato, lei deve pensare che un SAOCO ha un peso di 3.000 kg. Ossia, i Cosmo sono di 1.400, ma per un problema di differenza di frequenza di radar, la nostra antenna è molto più grande. Allora, alla fine, più di una tonnellata e mezza di differenza di peso. Sì che abbiamo dovuto portarli con un Antonov, si è fatto tutto il lavoro, e quando mancavano pochi giorni, molto pochi giorni per il lancio, c'è stata questa decisione di colpo, tanto da parte degli Stati Uniti e da parte dell'Argentina, di mettere qualche constraints, come si dice, limitazioni nel movimento della gente. E il problema che noi abbiamo avuto era che la gente che ha lavorato per preparare una certa parte del lancio doveva essere dopo scambiata, poteva rimanere, non importa, però quelli che dovevano dopo controllare il lancio erano altri. E non c'era maniera di farlo, perché si poteva ancora entrare dall'Argentina agli Stati Uniti, non c'era una, in quel momento gli Stati Uniti avevano messo alcuni condizionanti per altri paesi, però non per l'Argentina. Però non bisognava fare una quarantena di maniera tale che non si arrivava alla data di lancio, e per lanciare uno c'è quello che si chiama una finestra, non si può lanciare così. E in più di qui, qua in Argentina, quelli che dovevano partire già, alcuni avevano condizioni personali tali che non sarebbero stati permessi di viaggiare. Sicché quello che si è dovuto è lasciare tutto, ritornare in Argentina, e dopo, in luglio, si fissò una nuova data che era fine di luglio. Bene, quarantena prima di partire di qua, quarantena arrivati là, lavorano, quasi tutto pronto, e alcuni giorni prima del lancio, di nuovo un slittamento per un mese. Sicché la povera gente che era là, non solamente dovevano fare una vita terribile, perché stando nello stesso hotel non si potevano trovare a far loro, cioè, l'unico momento che si trovavano a far loro, con tutte le precauzioni del caso, era quando lavoravano sul satellite, sul lanciatore, nella base in Kennedy. Allora che succede? Hanno dovuto passare 2 mesi in queste condizioni. Sicché, e in più, quando arriva la storia che dovevano aspettare un altro mese, ci sono stati un gruppo di 5 che era impossibile che potessero rimanere. Sicché alla fine sono rimasti 13 e hanno dovuto fare moltiplicarsi, perché ci sono molte funzioni che uno quando fa un lancio bisogna controllare, e sono un sbaglio là, perde tutto. Beh, alla fine l'hanno potuto fare.
Dottore Valotto,
sono ritornati di nuovo la quarantena.
Ha visto il lancio? L'ha visto in televisione?
Sì, l'ho visto.
E allora, lei che ha lavorato tantissimi anni, immagino che queste apparecchiature per lei anche sono come dei figli, per così dire. Cosa sente, sì, quando quel razzo lascia andare via quel figlio nello spazio?
Guardi, in quel momento quello che uno pare una cosa incredibile questo, però la differenza che io vedo, che tutta la gente salta d'allegria, io ho un'angoscia terribile, perché il problema non è che il razzo funzioni bene e che metta il satellite dove metterlo. Il problema è che dopo il satellite è questo, è una cosa così complicata, che per essere sicuro che funziona tutto, ci sono parecchi giorni. Non è che tutto, per il solo fatto che l'ho lanciato, va tutto bene, no. Possono non aprirsi i pannelli solari, possono non aprirsi i pannelli dell'antenna. Dopo, una volta che sono aperti, deve funzionare tutto. Non devi, è una cosa, è questo che si chiama il commissioning, cioè la messa a punto del satellite. Sono settimane. La differenza fra l'1A e l'1B, che nel caso dell'1B si aveva l'esperienza dell'1A, e allora oggi si può dire che sta tutto funzionando molto bene.
Io mi ricordo un'altra cosa, no? Il telescopio Hubble, che loro l'hanno messo in orbita, è stato un macello, mi ricordo.
Altro, hanno dovuto fare una modifica dell'ottica molto importante con una missione del shuttle specialmente dedicata a questo. E per questo vi dico, e in quel momento erano tutti contenti, perché il Hubble era in orbita, però si trovarono con questo problema. Una difficoltà davvero che potrebbero, perché quello è l'altro problema, no? Che uno a volte si mangia le unghie, perché dice, ma come mi sono dato conto quando era a terra? Che caso il cable è stato questo, è stato un sbaglio di disegno in terra, no? Non è che è stato un problema di malfunzionamento nello spazio. Sì che quando sono cose molto nuove, molto avanzate, uno si trova a volte con difficoltà che non sperano.
E lo sviluppo del satellite è tutto argentino oppure si è lavorato con l'Italia?
Già ti ho detto, è una cosa, diciamo, 90% argentino, però quello che assume l'Italia, l'industria italiana, i componenti e gli accordi con l'Asia sono stati molto importanti. Certo. Dopo l'Asia ha partecipato nelle revisioni, no la verità è che la cooperazione con l'Asia è stata fantastica.
E quanti satelliti ha l'Argentina in orbita, che lei ricordi ora, funzionando?
No, adesso funzionando, operativi ce ne ha due, sono i SAOCOM.
SAOCOM, e l'1A e l'1B. E che già...
Sì, e adesso abbiamo già firmato con l'Italia una lettera di intento. Questo è successo quando io ero ancora in carico della CONAE. Mi pare che è stato quando è venuto Mattarella, però già a volte mi confondo perché siccome Mattarella e a volte il presidente del governo sono arrivati con differenza di un anno. Mi pare che è stato quando è venuto Mattarella. Che abbiamo avuto riunioni molto belle, diciamo, ci siamo trovati con lui più a Bariloche, abbiamo cenato assieme, una cosa molto bella. E là, in quel momento, nella casa di governo, sto parlando del governo della nostra amministrazione anteriore, no?
Sì, sì.
Si è firmato una carta, una lettera di intento dove ci siamo messi d'accordo che dovevamo lavorare assieme nel SEASE 2. Che l'ASI nel Cosmo 2 già sta lavorando, infatti ha lanciato uno. Sì che noi adesso dobbiamo lavorare nei SAOCOM 2.
Ah, okay.
Che speriamo che siano un'altra generazione rispetto di questi che abbiamo adesso. Noi stiamo lavorando, abbiamo l'idea di quello che si chiama l'architettura segmentata. Non so se è una cosa molto avanzata. Se la facciamo, se no saranno monolitiche come questi. Però, diciamo, si sta lavorando pensando sempre in cose molto avanzate.
Quindi gli argentini devono essere molto fieri dei loro scienziati, no? Dei loro tecnici che fanno questa tecnologia.
Sì, ma l'Italia pure, perché la collaborazione italiana uno la può misurare in percentuale in quanto all'inversione. Quello che gli ho detto io sono numeri in quanto a inversione, però è molto difficile dire quanto ha avuto che vedere una persona italiana. Cioè, noi abbiamo avuto alcuni italiani lavorando con noi per parecchi anni. Io non posso dire se le imprese di questo, diciamo, era un equipe, no?
Va benissimo. Dottore Varotto, noi la vogliamo ringraziare veramente del tempo che ci ha donato per Rai Argentina al mondo. Sicuramente continuerà lo sviluppo spaziale nel nostro paese, nel lavoro dei satelliti. Tanti ragazzi che sicuramente studiano l'ingegneria per in qualche maniera arrivare a queste aziende che producono i satelliti, svilupparli. Un messaggio per questi ragazzi, per questi studenti di ingegneria.
Guardi, il messaggio è semplice. Guardi, io mi sono dimenticato di menzionargli una cosa molto importante, che è a Cordova, credo che l'ho detto in altre volte. A Cordova abbiamo un istituto che si chiama l'Istituto Ulich, che è stato formato con un supporto molto grande dell'ASI, e che tutti gli anni i ragazzi è un post grado, no? È un post, cioè un graduato fa 2 anni full time e 6 mesi di questi li passa in Italia e sono dedicati a tutta la questione questa di osservazione della Terra. Sì che gli voglio dire, questo c'è, quando mi parla dell'influenza dell'Italia o dei rapporti con l'Italia, guardi di che sto parlando, no? E ci sono italiani che vengono anche qua. O sea, non solamente argentini che vanno là, ma gli italiani che vanno qua. Però il messaggio ai ragazzi è questo. La parte spaziale ha una caratteristica, che la caratteristica è che uno si mette obiettivi molto, molto alti. Sì che per arrivare a questi obiettivi bisogna fare un lavoro incredibile per arrivare, ma una volta che uno è arrivato, allo stesso tempo tutti quelli che approfittano della cosa spaziale possono fare un sacco di cose che non hanno a che vedere con la parte spaziale. Certo. Mi capisce? Le ditte, la cooperazione industriale fra l'Argentina, l'Italia e con altri paesi, eccetera, cioè, diciamo la qualificazione che ha, le competenze di una ditta piccola o grande, che acquista per lavorare sulla cose che hanno a che vedere con il programma spaziale, sono immisurabili. E io sempre prendo dati come per esempio quelli del programma Apollo nel caso degli Stati Uniti. La ESA ha fatto lavori stessi per il caso europeo, l'ASIR credo che l'ha fatto per l'Italia. Però nel caso per esempio dell'Apollo, che è una delle cose più chiare, per ogni dollaro che gli americani hanno messo sull'Apollo, si calcola che hanno recuperato nella industria normale, nelle cose normali, 8. Sicché non stiamo parlando di cose piccoline, diciamo, no? Sicché, e questo, e guardi, il mondo è com'è. Se uno non mantiene, diciamo, di qualche maniera, non si mantiene al fronte, qualcuno passerà di sopra lui.
Deve essere sempre allenato, deve essere sempre in gara.
Sempre la sfida, ci deve essere sempre la sfida.
Dottore Valasto, la ringraziamo tantissimo. Caritina, se vuole fare la chiusura dell'intervista bellissima che abbiamo fatto al dottore Conrado Parotto.
Grazie.
Allora, abbiamo appena intervistato via Zoom il dottor Parotto, ex direttore esecutivo della Commissione Nazionale di Attività Spaziali, CONAE.
Arrivederci dottore, grazie mille.
Arrivederci a tutti e due.
Arrivederci.